Quando è nata la passione di diventare giornalista?
Allora, è nata tra i banchi di scuola. Durante la scuola media avevamo l'opportunità di fare una visita guidata alla Gazzetta del Mezzogiorno, che era ed è il quotidiano di riferimento di quell'area geografica nella quale io, insomma, ho avuto i natali. E così, sebbene fossimo andati di mattina, quindi non c'era tutta la frenesia, normalmente c'era l'orario di chiusura del giornale, però insomma, fu fatta una simulazione, le rotative cominciarono ad entrare in funzione sempre per dimostrarci esattamente quello che avveniva all'interno di quella testata, e io cominciai a sviluppare una forma diciamo, di interesse nei confronti di questo prodotto che io conoscevo, ma di cui non avevo mai visto, diciamo, in retroscena tutta la parte del background produttivo. Dentro la scuola media successe anche un'altra cosa, che la professoressa di italiano, che era un po' una innovatrice dal punto di vista della metodologia didattica, decise di associare al famoso mitico sussidiario anche altri strumenti di acquisizione della conoscenza, come per esempio le interviste Vox Populi fatte in giro per la mia città natale, che appunto è Andria. E quindi io andai, come altri, insomma, ragazzi della terza media, Cafaro di Andria, andai a raccogliere interviste in giro per la città su tematiche che erano tematiche d'attualità, ma che poi alla fine erano finalizzate allo studio dell'educazione civica, che è una materia molto molto importante. Anzi, io sono molto contento, felice del fatto che sia stata reintrodotta nelle scuole di ogni ordine e grado, perché quello fu, insomma, una materia interessante da acquisire, soprattutto in quella fascia d'età, quindi insomma molto molto giovane, siamo addirittura alla scuola media, lì è stato il momento dell'innesco di questo interesse.
Senti, ma poi ho letto che però hai cominciato la tua esperienza televisiva con Telesveva, ecco, che conducevi il TG Serale, anche la rubrica Incontri, che era fatta un po' sul modello di Mixer, con faccia a faccia con dei personaggi. Ecco, quindi hai fatto anche tanta gavetta. Ecco, quanto è importante fare la gavetta per un
È
giornalista?
importantissima, importantissima. Detta così, tra l'altro, sembra che io abbia fatto queste cose chissà quale età. In realtà, subito dopo il liceo, siccome nacque questa televisione appunto privata ad Andria, che si chiama così perché è un omaggio anche a Federico II di Svevia, visto che ad Andria c'è Castel del Monte, e ebbi l'opportunità subito di mettere in pratica quello che un po' avevo coltivato come interesse prima, un po' avevo fatto anche all'ultimo anno del liceo classico Carlo Troia di Andria, con un corso di giornalismo che era la sesta ora, perché all'epoca si poteva fare questa sesta ora opzionale, e quindi io frequentai questo corso di giornalismo, quindi nacque questa televisione privata e mi buttai praticamente subito a 19 anni, 20 anni, insomma più o meno avevo quell'età lì, quindi subito aprii i primi servizi, poi conduzione del TG Serale e questa trasmissione che appunto era, insomma, incentrata proprio su quella tipologia lì, cioè domande e risposte, insomma, calzanti nei confronti dei personaggi di spicco della realtà pugliese. La gavetta è tutto. Devo dire che, diciamo, quando i percorsi sono graduali, quando i percorsi vengono maturati all'interno di esperienze che vengono acquisite in modo proporzionale anche alla maturità, al livello tecnico, diciamo, e alle competenze, i risultati si vedono. Il problema è che il sistema entra un po' in cortocircuito quando si bruciano le tappe, ecco. Quindi quando avviene tutto in modo rapido, e questo è un problema sia dal punto di vista, diciamo, tecnico-professionale, perché poi si pecca di inesperienza in alcuni casi, ma è anche un problema dal punto di vista del significato stesso di questa esperienza, perché poi quando i traguardi arrivano troppo in fretta, e non riesci neanche a comprenderne il vero significato. Invece le cose migliori sono le cose che le acquisisci step by step, passo dopo passo, maturando consapevolezza, senso critico, riuscendo anche a collocare poi in un modo molto più ampio il senso stesso dell'esperienza professionale. Questo è importante perché io dico sempre che ci sono due paradigmi ai quali evidentemente ispirarci. Uno è il paradigma del fare, quindi acquisire conoscenze e competenze per espletare funzioni specifiche, per perseguire obiettivi tecnici, punto. E l'altro è il paradigma dell'essere, che a me piace un po' di più, che è, cioè, sì, acquisire le competenze tecniche per fare qualcosa al meglio, ma anche riuscire a comprendere quello che è il significato di quell'esperienza. Quindi, diciamo, crescita professionale, ma anche crescita umana. E perché ci siano entrambe le cose c'è bisogno dei tempi giusti. Ecco, questo
Certo, il
è un
tempo.
messaggio importante che voglio dare, perché è un messaggio importante, perché invece ci sono delle situazioni nelle quali questo, diciamo, non accade.
Allora, poi dopo hai studiato giurisprudenza, tuo padre
Contemporaneamente, sì, io diciamo che mio padre, scusa se ti interrompo,
Sì.
mio padre. Mi pose, mio padre e mia madre mi posero come condizione per cominciare a fare giornalista, poi intanto diventai, diciamo, giornalista pubblicista quasi subito, appunto a 20 anni, sì, perché avevo cominciato a scrivere già per un periodico Andriese, prima ancora di Telesvera, quindi a 20 anni diventai pubblicista e entrai in televisione. Però io mi sono iscritto a giurisprudenza subito, appena mi sono diplomato al liceo classico di Andria, perché mio padre e mia madre mi posero come condizione per fare giornalista che io mi, diciamo, laureassi. Questo anche perché, e mi laureassi peraltro anche in tempo, diciamo, quindi questa fu la prima sfida, fu che mi laureassi, la seconda che mi laureassi in tempo, cosa che è avvenuto, se vogliamo aggiungere anche con il massimo dei voti. Sì, perché loro avevano paura che io, diciamo, mi mettessi a fare giornalista. Poi sai, ce ne sono tanti di giornalisti che sono ottimi giornalisti, ma che non hanno avuto percorsi, diciamo, di studio completi, perché magari si sono messi subito a lavorare. Ecco, e quindi, diciamo, mi misi subito a studiare, mi misi a fare giurisprudenza e poi dopo 4 anni esatti mi sono laureato in diritto costituzionale con una tesi di laurea aperta su sistema radiotelevisivo pubblico e
Pubblico.
privato e ordinamento costituzionale, quasi, diciamo, una premonizione. Ecco, sì.
Senti.
Anche se poi dopo mi sono, diciamo, dal punto di vista accademico, poi mi sono occupato di tutt'altro perché immediatamente dopo ho cominciato a studiare in modo sistematico
Sociologia.
sociologia, sì, e sociologia della comunicazione, quindi, diciamo, poi ho abbandonato gli studi, le scienze giuridiche, ma fino a un certo punto, perché poi comunque mi capita tantissimo di leggere di diritto, di praticare il diritto, quindi, insomma, però sì, almeno. E qui, come tu dicevi, mi stavi chiedendo di mio padre, no?
No, sì,
Che
perché tuo
voleva.
padre in realtà voleva che tu facessi il magistrato, ho capito, no?
Sì,
E
è vero, è vero.
ecco, mi ha colpito che ho letto in una.
Ha sempre sognato questo, che io facessi, io sono il più grande di 3 figli, che io facessi il pubblico ministero. Mio padre mi vedeva bene nei panni del pubblico ministero, di chi comunque sapeva fare, diciamo, delle requisitorie anche accattivanti, coinvolgenti, ma sempre nel rispetto della verità, perché poi
Sì.
questo è stato un valore che è sempre stato molto coltivato all'interno della mia famiglia.
Sia la verità sia la centralità dei dati di fatto in qualche modo è anche qualcosa in comune con la professione di magistrato, ecco. Però diciamo poi alla fine quando bisogna raccontare, no, qual è la differenza tra obiettività e oggettività in una notizia, come lo puoi spiegarcelo?
Allora, intanto, bella questa domanda che mi fai. Intanto, partiamo da un presupposto. Direi che tra la giustizia e l'informazione, in quanto giustizia, in quanto televisione in quanto sistema di produzione delle notizie, c'è un elemento di, diciamo, di grande contiguità, che è quello rappresentato dalla verità, diciamo, ricostruibile, la verità possibile, ecco, chiamiamola così, perché è più efficace. Cioè, nel processo penale, ad esempio, non si arriva ad una verità in senso assoluto, si arriva alla verità che è possibile ricostruire attraverso i dati di fatto che sono disponibili e che sono quelli presenti nella fase delle indagini preliminari e poi quelli che si acquisiscono in dibattimento. Allo stesso modo nel giornalismo noi non possiamo avere la pretesa a, diciamo, di raccontare la verità in senso assoluto, possiamo partire dal presupposto che però è importante raccontare la verità, poi nell'arco del tempo che ci viene concesso per ricostruire la realtà acquisiamo tutti quei dati che sono utili a perseguire questo obiettivo. Quindi questo come premessa di carattere generale. Io nella mia ricerca scientifica di questi anni, proprio sui temi del newsmaking e della sociologia del giornalismo, io ho ampliato il concetto, nel senso che normalmente il dibattito è sempre stato impostato su una polarizzazione, diciamo, abbastanza facile, se vuoi anche di comodo, soggettività versus soggettività. Io parto dal presupposto che nel giornalismo l'oggettività è piuttosto difficile da perseguire, perché noi abbiamo, il giornalismo in fondo cos'è? Un'attività di mediazione simbolico-culturale, no? Tra la realtà rappresentabile e il pubblico. In questa fase di mediazione ci sono alcuni step, l'osservazione della realtà, la interpretazione della realtà, la descrizione della realtà, dove noi registriamo un assedio della soggettività nei confronti dell'oggettività. Quindi non esiste secondo me l'oggettività, ma può esistere l'obiettività. Quindi, diciamo, proviamo a stabilire questo concetto, che l'oggettività in senso di conformità assoluta della rappresentazione all'oggetto rappresentato è un'impresa ardua, mentre può essere possibile, deve essere possibile l'obiettività orientata allo scopo. Max Weber divideva tra obiettività orientata al valore e obiettività orientata allo scopo. Nella seconda categoria faceva rientrare tutta una serie di accorgimenti tecnici, quelle che potremmo chiamare routine burocratiche e produttive, che servono sostanzialmente a ridurre l'assedio della soggettività. E per esempio separare i fatti, le opinioni dai fatti, separare i fatti dalle opinioni, per esempio indicare le prove a sostegno di alcune tesi, soprattutto quando queste tesi sono, diciamo, abbastanza non convenzionali e che quindi vanno suffragate con evidenze empiriche, con delle prove, diciamo, scientifiche, e poi un po' la tracciabilità dell'informazione, per cui il lettore, il telespettatore, l'ascoltatore devono sapere esattamente che tipo di diciamo, modalità produttiva si adotta, quindi il sistema a che cosa si aggancia nell'espletamento della propria attività. Quindi potremmo dire in modo sintetico che se non esiste l'oggettività in senso assoluto, può esistere l'obiettività orientata allo scopo, perché questo preserva la professione giornalistica da quei rischi di distorsione che sono, diciamo, sempre in agguato. Ecco questo.
Beh, molto chiaro. Senti, anche si attribuisce la crisi della carta stampata all'avvento degli smartphone nel 2007-2008, ecco, e quindi l'avvento delle notizie gratuite via internet, eccetera. Ecco, ma secondo te esiste anche una responsabilità interna al giornalismo nella crisi della professione?
Sì, allora, intanto partiamo da un presupposto, una domanda che comporta secondo me due tipologie diverse di risposte. La prima è in ordine all'ecosistema. È chiaro che noi siamo ormai dentro un ecosistema in cui old media e new media convivono, e convivono condizionandosi a vicenda l'uno con l'altro. Nella sociologia della comunicazione noi diciamo che esiste un principio che è il principio di accumulazione, altrimenti definito anche come teoria delle transizioni, in base alla quale possiamo notare che nella storia dei mezzi di comunicazione di massa non c'è mai un mezzo di comunicazione che ha cancellato subentrando quello precedente. C'è sempre stato un processo di appunto adattamento. Quindi l'ecosistema andava arricchendosi e i singoli mezzi cambiavano in funzione del fatto che comunque l'ecosistema comunicativo assumeva sembianze diverse. Questo è un primo elemento importante, perché il cambiamento del giornalismo non dipende soltanto dall'innovazione tecnologica, dall'introduzione delle piattaforme web 2.0, delle piattaforme social, ma dipende dal fatto che gradualmente sono cambiati i luoghi di produzione dell'informazione, ma anche i luoghi di ricezione dell'informazione. Questo come diciamo primo ambito, e le modalità naturalmente di produzione e le modalità di ricezione. Questo come primo ambito, come primo topic diciamo relativo alla tua domanda. La seconda invece questione è molto più sottile, è relativa a un fattore non esogeno, quindi diciamo di sistema tecnologico, culturale, in senso lato, ma è endogeno, interno alla categoria.
Cioè di crisi di credibilità, ecco.
Bravo, ecco questo, io direi che la crisi di mediazione del giornalismo è soprattutto una crisi di credibilità, in alcuni momenti è stata anche una crisi di autorevolezza, però diciamo che è una crisi di credibilità, ed è una crisi di credibilità che deriva dal fatto che spesso i giornalisti dispongono di chiavi interpretative che non sono in linea con le esigenze della complessità, cioè abbiamo diverse forme di distorsione, no? Involontaria della realtà, e, per esempio penso alla autoreferenzialità dell'informazione, penso all'ipersemplificazione dell'informazione, penso al sensazionalismo, sono tutte scorciatoie che dimostrano che cosa? Che a volte disponiamo di chiavi interpretative per leggere, decodificare la realtà che non sono adeguate alla complessità della realtà e quindi commettiamo errori, e questi errori impattano, incidono in termini di percezione, no? C'è un'equazione nella sociologia della comunicazione che è molto importante da ricordare, che è rappresentazione uguale percezione. Dipende dal modo in cui la realtà viene rappresentata, il modo in cui la realtà medesima viene percepita dal pubblico. Ed è sulla percezione della realtà che noi adottiamo molti dei nostri comportamenti a livello sia individuale che collettivo.
Sì. Senti, ho visto nell'enciclica Fratelli Tutti, il Papa parla spesso di comunicazione, a un certo punto appunto dice che i media sono mezzi e non fini, e così la connessione digitale non basta per gettare ponti, non è in grado da sola di unire l'umanità. Allora scrive Bergoglio, ma i media sono sufficienti da solo per creare una vera relazione tra esseri umani?
Allora, io mi riconosco moltissimo nelle parole di Papa Francesco, e così come mi riconosco moltissimo in questo tipo di interrogativo. Ha ragione, Santo Padre, quando ci invita a distinguere tra la connessione e la comunicazione. Noi in questo momento, grazie alla cosiddetta digital transformation, siamo certamente connessi molto più che nel passato. Direi che siamo iperconnessi, oltre ad essere interconnessi. Ma questo non significa che necessariamente riusciamo a comunicare. Un conto è la connessione, cioè la creazione delle condizioni da un punto di vista tecnologico, da un punto di vista anche dei codici linguistici, della disponibilità dei canali, della strutturazione dei messaggi, perché si crei comunicazione. Un conto è la capacità di creare effettivamente comunicazione, che a questo punto è una parola che nella nostra intervista dobbiamo andare a definire, perché comunicazione cos'è? È trasferimento di risorsa cognitiva, emozionale, esperienziale dall'emittente al ricevente? Non solo. È capacità di influenza del comportamento del ricevente a seguito del trasferimento di quelle risorse da parte dell'emittente? Non solo, anche se certamente abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alla prima definizione. Quello che certamente ci mette in una condizione di maggiore prossimità rispetto alla verità scientifica di questa parola è che la comunicazione etimologicamente contiene al proprio interno il senso di una conoscenza condivisa. Quindi comunicare significa trasferire una risorsa da un soggetto all'altro, significa cambiare il comportamento di chi riceve il trasferimento di quella risorsa, ripeto, cognitivo, emozionale, esperienziale, ma soprattutto significa condividere un livello di conoscenza, condividere lo stesso significato, avendo una predisposizione comune rispetto alla ricezione di questi messaggi. Spesso non si verifica la magia della comunicazione, spesso ci limitiamo semplicemente alla connessione, che ad alcuni può sembrare già tanto in un'epoca come quella, diciamo, che convenzionalmente chiamiamo società postmoderna, che è un'epoca di forte individualismo, che è un'epoca di desocializzazione, è un'epoca di antropologie materialistiche, è un'epoca di libertà dagli altri più che da se stessi. Mm-hmm. E questo è un bel problema.
Certo. Senti, a un certo punto il Papa, andando avanti, cita Gabriel Marcel e cerca il vero senso della comunicazione, scrive: non comunico effettivamente con me stesso se non nella misura in cui comunico con l'altro. In altre parole, aggiunge, siamo fatti per l'amore. Allora, la domanda appunto che mi viene, quale può essere il senso ultimo della comunicazione?
Sì, è quello che ti dicevo prima, ho anticipato la tua domanda, e cioè il senso ultimo è questo, è certamente la... guarda, allora, per differenziare rispetto alla risposta precedente, ti propongo una piccola acrobazia anche semantica. Forse la parola comunicazione, nel senso appunto di messa in comune, nel senso di capacità di sviluppare una relazione con l'altro, che poi è il significato stesso della persona, la differenza che passa tra la persona e l'individuo, si lega molto bene al concetto di rispetto. La comunicazione può sviluppare una cultura del rispetto molto, molto significativa, molto importante, a patto che naturalmente riusciamo a comprendere il significato della parola rispetto. La parola rispetto racchiude al proprio interno una evoluzione, si parte nella concezione del rispetto umano e del rispetto tra le persone dal principio non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, si arriva al fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, per arrivare poi al principio evangelico ama il prossimo tuo come te stesso. E la comunicazione è la, diciamo, dimostrazione pratica di che cosa voglia dire la capacità di recupero della cultura del rispetto nella quotidianità, perché tu comunichi con qualcuno di cui hai rispetto. Infatti, quando non c'è rispetto, la comunicazione, come dire, intraprende percorsi che sono spesso frutto di deragliamento sia del senso, sia dello spirito, sia dell'approccio, sia del contenuto stesso della comunicazione. E quindi una buona comunicazione presuppone la conoscenza condivisa del contenuto, del messaggio. E perché questo messaggio possa essere condiviso, almeno nel suo significato più originale, c'è bisogno di un approccio che è un approccio compatibile prevalentemente con la dimensione del rispetto.
Senti, torno all'altro mestiere, oltre quello di sociologo della comunicazione. Ecco, che cosa vuol dire per te commentare da conduttore del maggiore TG nazionale I Fatti del Giorno? Ecco, come lo vivi tu personalmente? Cosa significa per te? Perché questo rispetto, ti devo confessare, si vede anche nel modo come tu conduci.
Grazie, sei molto gentile. Guarda, io sono ormai ma non ormai, posso dire che sono uno dei più anziano forse dei conduttori del Tigione in questo momento, nel senso che sono quello che non anziano anagraficamente, perché appunto essendo entrato al TG1 a 25 anni sono entrato nel 91, sì. Poi facciamo i casi 91, sono l'anno prossimo, sì, faccio 30 anni di TG1, sì. 30 anni esatti, quindi sì. Diciamo, questa intervista esce proprio, anzi vale, possiamo quasi proprio intitolarla su 30 anni di TG1, ci sto pensando, perché in realtà è da gennaio, sì. che poi scattano i 30 anni. Sì. Sì, 30 anni, comincia il trentennale.
Sì, diciamo. Sì, sì.
Guarda, di questi 30 anni, diciamo quasi 20 li ho trascorsi come conduttore, prima delle 13.30, poi, poi delle 20, insomma, sì. Da diversi anni ormai delle 20. Devo dirti che il mio approccio alla conduzione è sempre molto rispettoso, soprattutto del pubblico a casa. Ti confesso anche che a volte ho dovuto, diciamo, combattere per poter mantenere quell'elemento, quella naturalezza che, mm-hmm. diciamo, è proprio degli esseri umani. Cioè, se un conduttore si commuove di fronte a un servizio, mi è capitato in alcune circostanze, non puoi dimenticarti che sei un uomo e non puoi dimenticarti che comunque in quel momento stai provando qualcosa che è molto più forte della convenzione, diciamo, che porta il conduttore ad essere asettico, neutro di fronte alla notizia. Quindi, diciamo, c'è un coinvolgimento emotivo. Commento in senso tecnico, direi di no nel telegiornale, perché soprattutto negli ultimi anni, insomma, si è sviluppata sempre più la tendenza a evitare possibili ibridazioni, diciamo commissioni tra la fase narrativa e la fase dell'opinione, però non mancano i contesti in cui comunque ci si può esprimere come opinionista in alcune trasmissioni, si può provare, come dire, a sollecitare il pubblico ad andare su un livello non tanto denotativo della notizia quanto connotativo, un livello di significazione molto più profondo, magari collegando i fatti o magari sollecitando il ricordo di fatti che sono un po', diciamo, scomparsi nella memoria collettiva, provando sollevando anche delle domande. Mi piace ricordare questo: io non ho mai tollerato il giornalismo cinico, perché non sono cinico come persona e non lo sarò mai, mentre diciamo non mi dispiace il giornalismo scettico, ma perché in questo aggettivo riconosco un'etimologia particolarmente pertinente. Scetticismo viene dal greco skepticos. Skepticos è colui che fa domande. Il giornalista è colui che fa domande, non necessariamente all'intervistato, è colui che fa domande al pubblico, è colui che fa domande a se stesso, è colui che fa domande alla società, cioè colui che problematicizza, diciamo, anche delle questioni che a volte vengono fruite diciamo, senza quel tasso di criticità, di consapevolezza che invece merita. Sì. E quindi, ecco, il telegiornale ha dei perimetri narrativi molto molto più marcati, ma ci sono le opportunità, altre occasioni per poter, ecco, soprattutto quando hai una certa esperienza, insomma, poter esprimere delle opinioni e sollevare un po' il dibattito pubblico, ecco, sì. Che è un'altra delle competenze che spetta.